Abbiamo cantato due inni su cui tornerò dopo. L'ultimo diceva meraviglioso è poterti contemplare e l'altro diceva apri i miei occhi Signore, voglio vederti. Già abbiamo detto molte volte cosa può significare tutto questo, ma questa mattina vogliamo ripeterlo, perché è fondamentale, l'elemento chiave. Conoscere il Signore, farsi guidare da Lui, riconoscendolo come Re della nostra vita. Ieri abbiamo ripreso il lavoro di liberazione, guarigione interiore, e praticamente ogni volta vediamo dei risultati. Vediamo Dio operare. Non c'è nulla di più bello che vedere il Signore all'opera. È un momento di edificazione. Per chi vede, per chi sta guardando e per chi sta ricevendo l'intervento divino. Senza grandi preparazioni, senza aver digiunato 3 giorni prima, vediamo Dio rispondere alle preghiere. Senza una particolare predisposizione, diciamo così, o preparazione. Dice la Bibbia che i doni del Signore sono senza pentimento. E se Dio concede quindi un ministero, un dono, dice che Lui continua a operare manifestandosi sulla base del dono concesso a una persona. Arriviamo all'assurdo, già detto altre volte, all'assurdo che alcuni, pur vivendo in peccato, rimangono comunque strumenti di benedizione per la gente. Dove Dio conferma il dono dato anche se il ministro vive in un modo peccaminoso. A noi sembra assurdo, impensabile, ma è successo. Ed è così. Vediamo però che in altri settori Dio non risponde. Non c'è un grande intervento divino in altri campi, diciamo. Mentre in questo, del lavoro di liberazione, vediamo che risponde e opera. Allora io dico, sfruttiamo il filone che Dio ci ha concesso. Ricaviamone del beneficio. Perché se noi ci mettiamo a fare altre cose, ci rendiamo conto che non c'è una grande benedizione. Ora è meglio concentrarci dove il Signore opera, senza tralasciare il resto. Sarebbe da stupidi dire, siccome il Signore ci benedice in quest'area, lasciamola perdere. O non ritenerla importante e utile. Vediamo di aprirci a una realtà in cui Dio opera. La nostra chiesa diciamo che è divisa in due, spaccata in due. Non faccio i nomi perché praticamente ognuno di noi lo sa. Una metà che si è aperta a questo lavoro del Signore è una metà che è chiusa. Le ragioni sono infinite. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Però se è vero che c'è una chiamata divina in questo campo e Dio benedice dando frutto, perché non sfruttarlo? Perché non cercare quei benefici che possono derivarne? Perché stare a guardare alla finestra? Perché rimanere scettici o indifferenti? O autodifendersi? Non so da cosa, ma tipo Adamo che si nascose in un cespuglio, per non essere visto. Voleva passare inosservato. Speriamo che Dio non ci veda. Molti tendono a nascondersi o a non volere accettare di essere quello che sono. Adamo disse, è la moglie che mi hai dato che mi ha tradito. Non voleva guardarsi per quello che era. E Eva, lo stesso, il serpente. Quindi possiamo essere scettici su un lavoro che Dio compie o possiamo autodifenderci per non essere visti. Vogliamo fare come Adamo, dietro il cespuglio, con le nostre convinzioni. Che non serve a nulla, perché tanto Dio ti vede comunque, sempre. Vogliamo cantare stamattina, dice, apri i miei occhi, Signore. Voglio vederti. Ma cosa vuol dire? Io vorrei fare un'inchiesta, ma devo predicare, per chiedere, ma cosa significa apri i miei occhi, Signore, voglio vederti. Cosa può significare? O quando Giobbe disse, avevo sentito parlare di te, ma oggi i miei occhi ti hanno visto. Ma cosa ha visto? La vista di persona, se ha la barba o non ha la barba, i capelli lunghi o corti, gli occhi azzurri o marroni, alto o piccolo, grasso o magro, cosa ha visto? Apri i miei occhi, Signore, voglio vederti. Vedere che cosa? Sapere cosa bisogna vedere. Dice la luce è venuta nel mondo. Chi mi segue non rimarrà più nelle tenebre. Cioè comincerà a vedere la cosa. La luce ha come caratteristica quella di farci vedere. Noi andiamo tranquilli adesso, non inciampiamo da nessuna parte perché c'è una luce meravigliosa questa notizia. Gli ostacoli li vedi. E li superi. La luce è venuta nel mondo perché noi non rimaniamo più nelle tenebre. Perché finalmente incominciamo a vedere. Ma che cosa? E come si può vedere? Non basta avere gli occhi aperti. I farisei avevano gli occhi da 10 decimi, ma non vedevano chi era il Cristo. Quando Gesù disse a Pietro, tra non molto mi tradirai, mi rinnegherai 3 volte. Pietro si ribellò, come Signore? Cosa dici? Sei impazzito? Io ti amo, io darò il massimo, darò la vita per te, Signore. Cosa starà vedendo Pietro? Starà vedendo il cuore di Gesù? No, era concentrato su se stesso, su quello che pensava di avere lui. I suoi occhi guardavano se stesso, era concentrato su quello che pensava di poter fare e su come pensava di poter agire. Non stava certo vedendo Gesù, l'aveva di fronte, ma non lo vedeva. Puoi avere 10 decimi e non vedere niente. O meglio, vedi una persona fisica, ma non quello che c'è dentro di lui. E questo che dico, che ho ripetuto tantissime volte, che lo ripeto ancora questa mattina, perché spero che entri, perché non è ancora entrato. In buona parte di noi non è entrato, non è accettato, non è sviluppato, non dà frutto. E va a danno vostro, del singolo e della Chiesa. Ma quando poi il gallo cantò 3 volte e Pietro incrociò lo sguardo di Gesù, incominciò a vedere il cuore di Gesù. Ma come ha fatto a vedere l'amore di Gesù per lui? Si è reso conto che lo stava guardando con amore, con compassione? Vide uno sguardo mai visto prima. E perché vide quello sguardo nuovo, che lo colpì profondamente, che lo portò a piangere? Perché si rese conto di quello che era lui. Lui che un'ora prima aveva detto, Signore, io per te vado anche alla morte. Dopo lo rinnega ferocemente. insistentemente, giuro non lo conosco. E guardando Gesù si rese conto dell'amore di Gesù, perché? Perché si rese conto che in lui non c'era niente. Questo è un principio fondamentale che deve entrare in ognuno di noi. Io vedrò il cuore di Gesù quando vedrò la meschinità del mio. E finché non vedo questo, non vedrò il Signore. Penserò di essere, penserò di avere, e non ho ben niente. E vado avanti nelle tenebre, finché campo. E non andrò al Signore. Non gli chiederò aiuto, perché penserò di essere già posto io. Signore, io per te andavo anche alla morte. Signore, io per te sono pronto al sacrificio estremo. Io ho capito la vita spirituale. E non hai capito niente. Perché finché non ti vedi incapace, non vedi la tua meschinità, il tuo peccato profondo che ti governa, non puoi vedere il Signore. Allora Pietro incominciò a rendersi conto chi era Cristo lì, in quel momento. Incominciò a capire cos'era l'amore del Signore, non quello che pensava di avere lui per il Signore, ma quello che il Signore aveva per lui. Quindi vide. Apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, ma non posso vederti se non mi rendo conto chi sono io. È un punto essenziale. Se entra, faremo grandi cose, ma se non entra, rimarremo lì. Arrampicarci sui vetri. Continueremo a scivolare giù, a non capire niente, a non crescere, non svilupparci, non uscire da un circolo vizioso che ci domina la vita. Voglio vederti. Che bello contemplare te. Contemplare cosa? Noi confondiamo il contemplare e il vedere Gesù con quella sensazione bella che ci avvolge quando siamo qui a cantare, ma che poi la perdi quando vai fuori, perché non hai visto il Signore, hai percepito una bella presenza che è un'altra cosa, non c'entra nulla. È come stare accanto a un bel caminetto quando fa freddo fuori, senti il tepore della legna che arde, ma appena esci fuori devi coprirti abbondantemente, che ti avvolge il freddo. Bisogna vedere il cuore di Gesù, quello che lui sente, quello che lui percepisce, quello che lui farebbe. Conoscerlo, vederlo, sperimentarlo, praticarlo, viverlo. Ma non si può vivere il Signore se prima non ho vissuto la profondità negativa del mio essere. Ma il Signore dice che devi amarti, non devi vedere quanto sei schifoso. Devi vederti a posto, santo, guarito, amato. Devi valorizzarti. Quindi facciamo il gioco del nemico, il quale è più furbo di noi. Sa come fare per imbrogliarti. Dio non vuole che piangi, che ti veda un miserabile. Ma come ha fatto Pietro a conoscere l'amore di Gesù? Quando si è visto miserabile? Ma si è sentito anche amato e perdonato lo stesso? Si è sentito ancora in valore. Amato malgrado la mia miseria. Ma vedendo la sua miseria, ha visto l'amore di Cristo per lui. Dobbiamo vedere la nostra miseria. È obbligatorio vederla per poter capire che lui. Se io mi rifiuto ad aprirmi in questo senso, non capirò mai niente. Vivrò una superficialità che non produce nulla. Vivrò in una illusione. Starò costruendo con... fieno, paglia e legno, verrà tutto bruciato alla fine dei tempi. Come ha fatto Sansone a conoscere la misericordia del Signore? Mi viene in mente lui. Quando ha visto la misericordia del Signore, Sansone? Quando si è reso conto della sua carnalità. Lui stava giocando con Dio. Pensava di essere un prediletto e che mai poteva decadere da questo privilegio. Pensava di aver acquisito ormai quello che aveva. Il potere del Signore l'ho acquisito, è mio ormai. Quindi stava giocando. Stava giocando. Improvvisamente si ritrovò debole, privo di qualsiasi forza, abbandonato da Dio. Si trovò in condizioni pietose e lì si pentì. Signore, perdoni. E quando, ricrescendo, i capelli gli ritornò la potenza, sperimentò la misericordia del Signore, sperimentò il perdono del Signore, e si rese conto della sua indegnità a seguirlo. Si vide indegno, ma sperimentò anche la misericordia del Signore. Vide quello che prima non vedeva. Pensava di essere un prediletto, un privilegiato, di poter continuare tutta la vita così, a fare quello che voleva. Tanto era forte, aveva il potere di Dio. Non si era accorto che era un dono, una misericordia ottenuta, una grazia. Non si era accorto. Pensava, io l'ho acquisito, no? È mio. Dopo scoprì che era la grazia divina che gli era stata concessa, ma per altri fini, non per andare a conquistarsi le donne. Noi vediamo il cuore del Signore soltanto dopo che abbiamo visto la nostra miseria. E Giobbe, idem, uguale, non voglio ripetermi. Giobbe maledisse il Signore in tutti i modi possibili e immaginabili. Lo considerò un nemico, un ingiusto, di tutti coloro. Ma alla fine disse, adesso gli altri hanno visto cose. Per poter quindi vedere Dio, ma prima non aveva visto niente Giobbe, prima che gli capitasse quello che gli è successo, non aveva visto niente Giobbe. Era un tipo ligio ai precetti divini, insegnava questi principi in casa, insomma pagava la decima, onorava Dio, non aveva visto niente allora prima. Ha dovuto, dopo invece ha visto. Ora, finché non vedi la miseria del tuo cuore, non potrai vedere il Signore. E se noi vogliamo analizzare la Bibbia, vediamo che ci sono mille esempi così. Bisogna saperli cogliere, però. Bisogna saper leggere la parola. È la luce e la sapienza divina che te la fa leggere. E intendere. È l'esperienza che hai vissuto. Naturalmente. Quindi c'è il concetto che siamo figli di Dio, siamo quindi già elevati al cielo. Ma in questo modo non sappiamo che Dio. Non possiamo raccontare in chiesa esperienze profonde di amore, di compassione, di sacrificio sperimentate sentendo la presenza di Dio in noi che ci ha spinto a fare delle cose incredibili. Sono rare. Bisogna lasciare che la luce del Signore pene, entri, ci scopra per quello che siamo, senza paura, senza nasconderci, senza usare dei cliché. No, ma io sono figlio dell'Altissimo, è il demonio che sta arrivando perché mi vuole schiacciare. Questi schemi mentali devono essere distrutti, perché sono altamente nocivi, non ci fanno capire niente. Bisogna cambiare testa, mentalità. Quando il Signore mi libera dalla mia condizione? Quando gli confesso il mio peccato. E quando glielo confesso? Quando lo vedo. Quindi per essere purificato, per sentirmi vicino a Gesù, devo confessare il mio peccato, vederlo, rifiutarlo. Se non lo vedo, sono lontano dal Signore. Pietro era vicinissimo a Cristo, lo toccava. Ma quando disse, io per te, Signore, andrei anche alla morte, era lontanissimo dal Signore. Pensava di essere super spirituale, dicendo quelle cose, ma invece era lontanissimo dal Signore. Poi infatti l'hanno dimostrato. Non bisogna avere paura. Nell'amore non c'è la paura. Chi ha paura di castigo non ha conosciuto l'amore del Signore. Nell'amore non c'è paura. Non ho paura che Dio mi veda come sono. Non ho paura. Tanto mi vedo lo stesso. Lo so già. È che la mia paura mi impedisce di essere visto da Lui, perché temo che se per caso io avessi certe realtà interiori, poi Lui mi rifiuta. Non è così. Questa è la menzogna del demonio. Nell'amore non c'è paura. Non c'è paura di abbandono, di rifiuto. Noi parliamo tanto dell'amore del Signore, ma se mi sentissi veramente amato, non dovrei aver paura. Quanto ci ha amato il Signore? Ah! Quanto ci ha amato Cristo? Ah! Poi siamo qua paurosi di vederci per quello che siamo. Ci chiudiamo, ci nascondiamo. Allora, ti senti amato o non ti senti amato? Se ti senti amato, la paura deve cadere. Non esiste. Se mi sento amato, che paura ho? Di essere rifiutato, forse? Abbandonato? L'amore non fa queste cose. Non rifiuta, né abbandona. Allora, a maggior ragione, mi sento amato e mi sento libero di essere visto per quello che sono. E permetto al Signore di operare nella mia vita, di cambiarmi, trasformarmi, rinnovarmi, governarmi, guidarmi, utilizzarmi, darmi dei doni, dei ministeri, perché mi governa la mente e il cuore. Quindi può agire che ministero sarò io se no, non posso farmi governare dal Signore, se sono ancora io a determinare le cose. Quando il Signore mi governa, allora mi dà il ministero. Perché è come se agisse Lui attraverso di me o attraverso di voi. E perché può agire? Perché siamo liberi da ogni paura, da ogni condizionamento, da molti peccati, visti e eliminati tramite lo Spirito Santo. Ci sono tanti inganni che non riusciamo a comprendere. Il demonio è stupido. Non è un cretino qualsiasi. Noi a volte, pensando di essere forti in Cristo, pensiamo di farla franca di fronte al demonio, ma quando pensiamo così, ci sta governando ancora lui. Quando diciamo, ah, io sono un figlio di Dio, io sono protetto dal Signore, ti stai facendo governare dal demonio. Che non hai capito niente. Vivi con la paura. Io sono sì un figliolo del Signore, ma venduto schiavo al peccato. Io sono un peccatore. E non me ne vergogno. Sono nato così. Non me ne vergogno, perché mi sento accettato dal Signore grazie a Gesù. E ho deciso di cambiare strada, di seguire il Signore, fammi guidare da Lui, Non ho paura di essere un peccatore. E lo sono e basta. Devo avere paura di nascondere i miei peccati. Quello sì. Perché se li nascondo, il demonio viene e mi governa. Io penso di essere spirituale, invece il demonio mi governa. Poi la realtà ce lo dice. Basta guardarci intorno. Se vedessimo una bella chiesa, solida, forte, che sta guadagnando territorio, diremmo lo Spirito Santo sta governando la sua chiesa. Non succede, cosa dobbiamo dire? La carne sta governando la chiesa di Cristo. Perché è la verità. Oppure poi ci diciamo per autoconvincerci, ma Dio sta cercando la qualità e non la quantità. Altro inganno diabolico. Quando il Signore ci dice andate, predicate a ogni creatura. Chi crederà sarà salvato. Io non voglio che nessuno si perda. No, la qualità, Signore. Facciamo ingannare dal demonio con una facilità estrema proprio. Non abbiamo discernimento. Non abbiamo la luce del Signore che brilla nei nostri cuori. Non l'abbiamo visto Gesù Cristo. Percepiamo una bella sensazione e stop. Apri i miei occhi, Signore, voglio vederti. La guarigione interiore è un elemento chiave, Santiago, per guardarci dentro. E guardandoci dentro e vedendoci per quello che siamo, scoprire che è il Signore. L'esatto contrario. Ma se non mi lascio guardare dentro, non voglio capire chi sono. Metto delle barriere insormontabili, mi nascondo come Adamo dietro il cespuglio, vedrò il Signore. Assolutamente no. Dovremmo dire come Giobbe, avevo sentito parlare di te, Signore. E mi fermo lì. Ho sentito parlare di te, ma basta. Non posso andare oltre. Non avendo riconosciuto i miei peccati, non posso vederti, Signore. Non posso conoscerti, non posso capirti. Non posso rendermi conto chi sei. Noi abbiamo un grosso ostacolo che diventa una montagna insuperabile che si chiama giustizia proprio. Noi stabiliamo cosa è giusto e quindi condanniamo, critichiamo, rifiutiamo, giudichiamo, tutti quanti. Un conto è, diciamo così, valutare di scendere un conto e condannare, sono cose completamente diverse. La nostra giustizia. Stabilire noi cosa è giusto. Cosa riteniamo che sia la cosa migliore da fare? Cosa pensiamo sia più appropriato per noi? Cosa pensiamo deve succedere? Quando Eva mangiò quel frutto vide che era buono da mangiare. Si rese conto che era buono da mangiare. Ma Dio gli disse, guarda che se lo mangi morirai. Ma lei vide che era buono da mangiare. Cioè se io lo mangio per me sarà buono mangiarlo. Mi darà qualcosa di più che non ho. Sarà positivo per me. Mi darà un beneficio. Mi farà ottenere di più. Sarà qualcosa di migliore di quello che sono adesso. Dite che era buono da mangiare. Quante cose mi sembrano buone. Quanti concetti spirituali ci sembrano buoni, ma sono falsi. Dobbiamo pulirci da queste cose, pulirci, purificarci, lavarci alla luce della parola. Ma la guarigione interiore è un fatto di psicologia. E cosa le ripeto, perché secondo me mi sento chiamato a fare questo lavoro e vedo milioni di porte chiuse, almeno nella chiesa in cui sono io a dirigere, voglio far capire l'importanza di queste cose. Ma psicologia non va bene, no, è umano, è umano. Domanda, quanti qua si sono fatti operare magari di appendicite? O vanno dal medico? Per farci curare una semplice verruca o un'influenza. Quanto? giusto? Perché andiamo dall'uomo? Per quale motivo? Non è Dio capace di guarirmi fisicamente se vuole. Perché devo farmi operare? Per quale motivo? Perché mi affido all'uomo per farmi operare? L'ho fatto. E non me ne vergogno, se no sarei già morto. Il morire guadagno. Però non possiamo neanche ragionare così, mi lascio morire così. No, dicevo, insomma. Guarda, noi ci affidiamo all'uomo per il corpo. Ah, ma per l'anima no. Ah, non si può. Ma che differenza c'è? Fatemi capire. Sono quei concetti mentali, schematici, assurdi proprio, privi di ogni logica. Per il corpo si può, per l'anima no. Per quale motivo? Chi mi dà una spiegazione? C'è qualcosa? Guarigione perfetta, c'è qualcosa. Prendere una medicina invece si può. E chi l'ha fatta la medicina? L'ha fatta l'uomo. Liberarci il campo da questi schemi mentali che sono negativi, diabolici, ingannevoli. E ragionare col cervello, che ogni tanto è utile. Allora, se l'uomo può guarirmi il corpo, come è successo a me? 3 operazioni per guarirmi e apparentemente sono sano adesso. Ma è chiaro che prima o poi il corpo morirà. È una salute momentanea, destinata a finire comunque un giorno. Se per il corpo l'uomo può guarire con il suo intervento, con la medicina, con la chirurgia, per l'anima no. Può dare delle indicazioni. Può farti intendere il meccanismo, può farti intendere cosa ti sta amareggiando la vita, in che modo sei condizionato, perché tu non te ne accorgi. Ma quello non ti può guarire. Ci serve assolutamente l'intervento dello Spirito Santo. Assolutamente. Non possiamo farne a meno. Però qualcuno può farti capire che tu hai un problema, tramite la predicazione. Tramite il dialogo, tramite un libro, che sei condizionato, che non stai capendo bene le cose, che la luce non sta entrando nella tua vita, che il maligno forse ha ancora parecchi spazi nel tuo cuore, che governa, guarda che è pericoloso. Può farti capire cosa ti ha reso così, tramite un'analisi della tua realtà personale. Perché non ci può fare? Poi andiamo dal Signore, abbiamo capito, chiediamo il tuo intervento. Una donna riceve il flusso di sangue, a un certo punto vuole toccare il manto di Gesù. Un flusso di sangue, un'emorragia si vede, giusto? E chi non vede l'emorragia? Anche perché il sangue ha colore rosso, forse è trasparente, diciamo, forse non lo vedo, è trasparente, non si vede. Ma si vede il sangue, un'emorragia, la vedi. Ti fa male un dente, ma te lo senti. E cosa fai? Vai a farti curare perché stai male. È una realtà evidente, che tutti lo percepiscono. Ma le malattie interiori, la stragrande maggioranza delle persone non lo sa, non se ne rende conto, non lo vede. Passano inosservate. Perché è un altro tipo di dolore. Se il dolore fisico quasi quasi, no, cioè non lo puoi non percepire. Il dolore interiore, in un certo senso, lo puoi anche sublimare, dice. Fa finta che non ci sia, con atteggiamenti che coprono tutto. Ma il dolore fisico non lo puoi coprire, come fai? O ti imbottisci di analgetici. Ma lo senti? È una cosa più evidente, che ti porta a cercare l'intervento. Mentre le realtà interiori sono meno evidenti, anche perché noi tendiamo a coprirle. L'Adamo vive dentro di noi. Tendiamo a non farci vedere, tendiamo ad essere sospinti dalla giustizia propria, di ritenere che sia sempre colpa di quell'altro se mi capita una certa reazione. E smantellare questo concetto è di una difficoltà pazzesca. Solo Dio può farlo, con un miracolo. Di tenere di avere sempre ragione. Io ho sempre ragione, tu hai sempre torto. Ma anche uno che ragionasse un momentino, dice, ma è possibile che io ho sempre ragione io? Ma è possibile? Ma sarà mai possibile che tu hai sempre ragione? Una qualvolta sbaglierai che tu dico io no. Ma non lo si ammette mai. La giustizia propria, io ho sempre ragione, tu hai sempre torto. Tempo. Non ne fai mai giusta una. E vorrei cambiarti come dico io. Quando quello che deve essere cambiato sono proprio io. Che non mi rendo conto di niente. Di cosa mi sta schiavizzando, di come il maligno mi sta governando la vita. Non me ne rendo conto di nulla proprio. Però continuo a usare questa giustizia propria. No. Io ho ragione, tu hai sempre torto. Quello che sto facendo è giusto per la mia vita. Sei tu che non hai capito niente. E continuiamo così. Come si fa a trovare l'umiltà per riconoscere che deve sbagliare? Come si fa? Di essere io il problema e non tu. Poter dire io ho la trave, tu hai il bruscolo. Come si fa a dire una cosa così? Io ho la trave, tu hai il bruscolo. No, tu hai la trave doppia. Io non ho niente nell'occhio. Come si fa a cambiare attitudine? A dire io ho la trave, ho capito, tu hai il bruscolo. Come si fa ad arrivare a questo punto? Come si fa? Acquisire questa umiltà, questa presa di coscienza di una nostra realtà interiore. Ma come si fa? Come fa un pastore a fartelo capire? Come fa? È impossibile. Ti scontri contro una montagna e tu dici, basta, chiuso, finito. Voglio sapere più niente. Arrangiati, vai per la tua strada. Ma che il Signore venga con me. Che il Signore venga a convincerci di peccato. Quanto c'è bisogno di questo. Signore, devi venirci a convincere di peccato. A farci capire che siamo dei peccatori. Ma dei peccatori profondi. Non per schiacciarci, ma per renderci conto finalmente che vogliamo. E decidere di voler cambiare e trovare in te il cambiamento. Quella donna aveva un'emorragia forte, la portava alla morte, fisica. Noi stiamo morendo dentro nell'anima e non ce ne accorgiamo. E non cerchiamo nessun tipo di aiuto. E rimaniamo col concetto che è colpa di tutti quanti, meno che di me. È un concetto bestiale questo. Io ho sempre ragione, tu hai sempre ragione. Come si fa a pensare una cosa del genere? Ma perché la tua mente non si apre a pensare che non può essere così? Una malattia fisica si vede. Le malattie interiori che non riusciamo a vederle. Siamo accecati. Il principe di questo mondo ci ha accecato le menti. Ci ha accecato le menti, il principe di questo mondo. Dobbiamo smantellare le menzogne del demonio. Dobbiamo riconoscerle, avere discernimento. Non vivere per slogan intellettuali, mentali o carnali. Quando cantiamo quell'inno, apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, dovremmo cantare, cambiare qualcosa e dire, apri i miei occhi, Signore, voglio vedermi. Come mi vedi tu? Io ho già cambiato la riga finale di un canto. Non ricordo il titolo, che alla fine dice ti amo tanto, mio Gesù. Io ho cambiato e ho detto grande il tuo amore, Gesù. No. Grande il tuo amore, Gesù. Che è più logico, no? Quindi, se io dico ti amo tanto, oh mio Gesù, sto dicendo come Pietro, Signore, io per te vado anche alla morte. Stiamo ingannando noi stessi. Dobbiamo renderci conto che non siamo capaci di amare Gesù. Allora sì che vedremo Signore. È una rivoluzione questa. Io ci sono passato e per questo ve lo dico anche a voi. Quando ti rendi conto di non essere in grado di amare Dio, allora scopri l'amore del Signore per Dio. E vai avanti fino alla morte per Lui, vera. Ma finché pensi di essere tu capace di amarlo, quando arriverà la prova, tu crollerai, perché vivi su un inganno. Stai costruendo con legna, con fieno, arriva il fuoco, brucia tutto. Lo Spirito Santo verrà, vi convincerà di peccato. Ma tutti i giorni, non soltanto quando mi sono convertito. Oggi più che mai, più oggi di 20 anni fa. Signore, fammi, permettimi di vedermi come tu mi vedi. Voglio vedermi, Signore, perché voglio crescere e maturare. C'è il paradosso. La vita cristiana è un paradosso unico. Che io vivo tutti i giorni. Io sono, ripeto, più carnale oggi di 20 anni fa. La mia carne ha acquisito un potere straordinario rispetto a 20 anni fa. Ma per poter controllare questo potere della carne, devo sperimentare un potere ancora più grande, quello dello spirito. E così cresci in potenza. Come fai a crescere in potenza se va tutto bene, tranquillo, pacifico? Come fai a crescere nella potenza dello spirito? Come fai? Ti viene iniettato di notte mentre dormi, vero? O perché leggi la parola? Cristo venne tentato 40 giorni nel deserto, poi tornò ripieno di potenza dello Spirito. Affrontò il demonio, affrontò la lotta, subì uno schiacciamento, ma trovò il potere del Signore per affrontare e vincere. Crebbe quindi in potenza. Perché la santità in te cresca di potenza, deve svilupparsi la carne in maniera ancora superiore a quella normale. Quindi cosa fai? Vai a cercare lo Spirito Santo per poterla controllare e cresci di potenza, cresci di potenza, cresci di potenza per poterla controllare. Come si fa a crescere se no spiritualmente? Ditemelo voi. Pregando, digiunando, lodando il Signore? Assolutamente no. Ma liberarsi la mente da quegli schemi mentali spirituali che ci stanno bloccando la vita. La vita cristiana è molto più dura, pratica, terra a terra, più semplice. Tutto sta nel riconoscere chi siamo noi. Come faccio ad adorare il Signore? Signore, come sei magnifico, Signore. Come faccio a dire come sei magnifico, Signore? Perché vado in Sardegna e dico che mare stupendo che c'è in Sardegna. Perché? Perché sono abituato a Rimini. La differenza è esaltante. Vedi i colori che a Rimini te li sogni. Allora dici, ma io pensavo che Rimini fosse un posto meraviglioso, invece, ma che schifezza, male. Da quando ho visto la Sardegna? Ora, quando vedo la mia schifezza, mi rendo conto quanto bello è il mare del Signore. Non vedo quanto sono io meschino, fragile, debole, peccatore, non vedrò mai chi è il Signore. È chiaro come sono. Lasciamoci guardare dentro. La guarigione interiore è essenziale per poter vedere il Signore. Signore, vieni, ti apro la porta, fammi vedere, fammi capire. Convincimi di peccato, voglio cambiare, voglio essere diverso, diverso da quello che vedo che sono, diverso da che cosa? Signore, voglio essere diverso dalla gente che vedo intorno a me. Diverso da quello che sono io, da come mi vedo io. E lì il Signore a queste preghiere risponde sicuramente. Perché metà chiesa è chiusa questo lavoro e metà invece è aperta? Per quale motivo? Potremmo fare una discussione un giorno? Perché non ci credi? Perché pensi di essere a posto? Perché ti sembra diabolico? Altri motivi quali possono essere? Perché non ne ho voglia? Non voglio cambiare? Sento una spinta dentro che mi impedisce di avvicinarmi? Sono tante ragioni. Sono tante ragioni. Ma come fa la luce del Signore a entrare fino alle midolla? Come fa? Guarda, qui c'è un ministero che Dio utilizza. Sfruttiamolo. E la sola cosa in fondo che funziona veramente qui in questa chiesa è questa. Sfruttiamolo, usiamolo. E quando Dio lavora siamo tutti più contenti. Contenti chi vede e contenti chi riceve. Possiamo dire, Dio è con noi, non se n'è andato, non ci ha abbandonato. Sta lavorando, sta operando, in un settore solo, ma sta operando. Un settore non indifferente. Lo dico io. Per poter vedere il Signore. Aprimi gli occhi, Signore. Perché voglio vedere. Ma come faccio a vedere l'amore di Cristo, la compassione di Cristo, la misericordia di Cristo? Come faccio a vederla? Come faccio a percepirla? Come faccio a viverla? Se non mi rendo conto che io non le ho queste cose e le vado a cercare come uno che è affamato cerca il pane. E perché magari non sono così? Perché sono condizionato. La Rachele, la conosciamo tutti benissimo, ha avuto un'infanzia molto complicata, condizionata, ha subito molte ferite da bambino. Le serve una guarigione profonda. Ma non è l'unico, ma siamo tutti così più o meno. Deve intervenire il Signore per liberarci, per guarirci, e anche per renderci coscienti di chi siamo. Non chiudiamoci a questo. La grande difficoltà qual è? Che non vogliamo essere coscienti di chi siamo. Non vogliamo accettare di essere quello che siamo. Pensiamo di essere migliori in assoluto. Perché se mi sento migliore posso continuare a buttare la colpa sugli altri. Se invece mi sento anch'io come gli altri non posso buttare la colpa più su nessuno. E questo mi dà fastidio. Con chi mi scarico adesso? Se mi sento peggio degli altri mi scarico su nessuno. Dove mi sfogo? Dobbiamo volere guardarci dentro. Devo sapere chi sono io. Sapere e soltanto Dio lo sa. Ma lo vediamo anche noi dall'esterno. Tante volte lo vediamo anche noi come sei, chi sei. Lo vediamo anche noi. Sei tu che non lo vuoi vedere. L'unico forse. O l'unica. Quante cose si vedono comunque, tante cose ti precedono all'interno, si vedono già. Apriamoci a questo, non rimaniamo così ostinatamente chiusi. Ma perché metà chiesa non ne vuol sentir parlare di guarigione interiore? Ma per quale motivo? Mandatemi una lettera a casa, ditemi. Datemi le ragioni vere. Ma per chi fa guarigione interiore, dove è cambiato? Sempre col dito puntato verso. Dice la parola che condannando gli altri stai condannando te stesso più di loro. Stai attento a quello che dici. Dove sono cambiati gli altri? Non sempre uguali, sono peggio di prima. Guarda la tua trave, non il bruscolo che nell'occhio del fratello. Dice il Signore, dice il Signore. Cerca di essere cosciente di chi sei tu prima di puntare il dito su un altro. E ti rendere conto che hai molto da fare tu prima di guardare gli altri. È una cosa seria, non è un messaggio così banale questa mattina. È una cosa seria, impegnativa, essenziale. Questo mi sono un po' accalorato. È una cosa che determina il tuo destino. Chi vuoi essere? Un giorno vorrei, un giorno che ho la riunione io, vorrei che venissero, ma lo dico, ma non in senso buono, lo dico in senso, io non ho rifiuto nessuno e spero che l'abbiate capito. Vorrei che tutti quelli che rifiutano questo lavoro vengano per discutere insieme. Cercare di capire. E valutare le ragioni. E poi capire se queste ragioni sono bibliche o non bibliche, da Dio o non da Dio, di luce o di tenebre. Capire qual è il messaggio fondamentale di questo video. Dio vuole renderci simili a Gesù. Domanda: come si può diventare simile a Gesù? Come? Facendo che cosa? Vorrei che ne parlassimo un giorno insieme. Facendo che cosa diventerai come Gesù? Facendo che cosa? Quando dice la parola che chi fa crescere è Dio, io annaffio, l'altro semina, pianta, ma chi fa crescere è Dio. È Dio che opera in te per farti crescere. Come? Quando? Potremmo discutere di questo. Cosa puoi fare tu per diventare santo? Qual è il tuo compito per diventare santo? Non è quello di sforzarti, ma è quello di lasciare che la luce entri e ti faccia vedere quanta sporcizia hai dentro. Quello è il tuo compito. Lasciare che la luce entri e ti faccia vedere quanta sporcizia hai dentro. Così che non condannerai più nessuno. Non punterai più dito contro nessuno, perché ti vedi peggio degli altri. Ma quando mi vedo peggio, è il momento in cui posso diventare simile a Gesù. Quindi posso darmi un valore vero, un valore autentico. Perché? Perché è Gesù l'unica persona di vero valore nell'universo. Diventando come Lui, acquisto valore. Divento l'uomo perfetto. Vedo la mia miseria per potermi avvicinare a Lui a chiedere guarigione. Come la donna dal flusso di sangue si vedeva morire, andava dal Signore per essere guarita fisicamente. E se non vedi il bisogno di cambiare dentro, mi sa che forse non c'è più speranza per te. Finito. Dio certo è misericordioso, però di fronte alla nostra ostinatezza, anche lui ci lascia andare per la nostra strada. Il giovane ricco venne: Signore, cosa posso fare per avere la vita eterna? Dice: vendi tutto dai poveri, se ne andò via triste. E Gesù lo lascia andare, lo lascia andare via, lo lascia andare. Vuoi rimanere chiuso, vuoi incapponirti nelle tue idee, e Dio ti lascia andare per la tua strada, state? State? Ti lascia andare per la tua strada? Ci vuole un po' di umiltà, un pochino di umiltà ci vuole. Quel poco che abbiamo, tiriamolo fuori. Puoi dire: Signore, fammi vedere chi sono io. Non posso vedere te se prima non mi rendo conto chi sono io. E così mi avvicinerò a te, Signore. È chiaro che quando vedo la mia immondizia, vuol dire che contemporaneamente sto vedendo la santità del Signore. È il paragone che mi fa capire, che mi fa nascondere. Mi porterebbe a nascondere, il paragone. Ma è essenziale, determinante. Mi sono un po' dilungato. Ma se vogliamo veramente che questa Chiesa vada avanti, ci sia frutto, il Signore possa intervenire, utilizziamo il dono che Dio ci ha dato e apriamoci alla sua presenza e decidiamo di voler capire cosa Dio deve e vuol fare dentro di noi per renderci simili a Gesù, perché noi non potremmo mai diventare come Gesù, è impossibile per noi. Noi ci lasciamo guidare solo da emotività e basta, come Pietro, e basta. un concetto importante, fondamentale. Non limitiamoci a partecipare a riunioni, perché tanto non serve a niente. Partecipiamo con la volontà, il desiderio di voler capire, di voler sapere, di non nasconderci più, ma di lasciarci illuminare. Perché vedendoci possiamo aspirare a una realtà migliore. Da quando ho visto la Sardegna non vado più a Rimini, al mare in agosto, non ci vado più, mi spiace per loro, ma neanche nelle Marche, in Abruzzo, non ci vado più. Ho visto una cosa che mi attira molto di più. Ecco, che signore, quando la vedi, dove vai? Da chi vai? Da chi andremo sempre? E questo vale per il tuo spirito. Vedere il Signore per essere attratto. E vedere il Signore vuol dire renderci conto della nostra realtà degradata, interiore, che non è schiacciamento, ma è la partenza per poter elevarci alla presenza di Dio. Quando vedo la mia meschinità, da lì incomincio l'opera di elevazione, perché cerco, desidero, chiedo, voglio